Iniziamo subito senza perdere tempo perché abbiamo tanti ospiti anche questa mattina in diretta, siamo in diretta, lo ricordo, sono le 7:43 di questo venerdì 17. Facciamo, io lo sapevo, ma anche il mio regista stamattina quando è arrivato ha detto chissà, quindi sto alle 17, non so, comunque facciamo. Perfetto, quindi possiamo cominciare, grazie a Danny B che cura la parte radiofonica di tutto quanto, grazie Danny, salutiamo Rughina, quindi il comparto radio, Ino Sfamena in regia, Luigi Vitale, e per cominciare la nostra puntata parliamo di giovani universitari, parliamo di università perché ieri tra le notizie che sono rimbalzate da un sito all'altro c'è questa qui, ovvero spazi autogestiti all'università, accordo studenti rettore dopo l'occupazione. Io ero rimasta ancora alla autogestione in corso, poi nel corso della giornata c'è stato l'accordo studenti e rettore, la protesta allo Steri per rivendicare la biblioteca L'About, si chiama così, e io ho chiamato, penso, uno dei promotori, uno di che era in prima linea per guidare questa protesta, Federico, che è con noi dalla facoltà di scienze politiche dell'Università di Palermo. Ciao Federico, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora mi spieghi un po' perché siete arrivati a questa protesta prima di capire l'accordo, se c'è stato, in che modo? Lo spieghi ai nostri telespettatori, genitori, ragazzi, lavoratori, anche per capire cosa sta succedendo nel mondo universitario, soprattutto nel vostro quartier generale.
Ma allora, penso che vada fatta un minimo una genesi, diciamo, di quello che è lo spazio L'About, quella biblioteca che è tra l'altro è al centro del Viale delle Scienze, direttamente di fronte all'edificio 19, che è il palazzo di vetro che tutti conoscono all'interno del viale dell'università. Ben 3 anni e mezzo fa ormai, era agosto, è crollata la facoltà di scienze politiche, crollando quella facoltà ha lasciato praticamente tutti noi studenti senza dei luoghi per studiare, fondamentalmente mancavano addirittura pure le aule dove fare lezione, non era solamente una questione di aule in più dove passare il tempo o dove fare momenti di socialità e di studio altro. Crollando questo posto siamo rimasti un po' così in mezzo alla strada. Decidiamo allora in quella fase, visto che abbiamo notato quello spazio che era totalmente abbandonato, perché lì prima c'era una copisteria,
sì.
Dopo che la copisteria ha chiuso, quello spazio è stato abbandonato, allora abbiamo deciso bene tra lasciarlo abbandonato e fare in modo che invece quello spazio possa essere in qualche modo utilizzato per soddisfare dei bisogni che non ci vengono negati, occupiamolo.
Ok, quindi avete occupato quello spazio lì.
Si parla del novembre 2013.
Ecco, dal 2013 a oggi?
Dal 2013 a oggi all'interno di quello spazio abbiamo, penso, costruito un qualcosa di meraviglioso, nel senso che quello spazio è attraversato quotidianamente da centinaia di studenti che lì dentro ci studiano, lì dentro si confrontano, lì dentro organizzano dei momenti di approfondimento su temi che vengono studiati all'università, ma anche su temi che all'università non vengono studiati. Penso a approfondimenti su temi politici, di attualità e altro. Prese di posizione anche sono uscite da quello spazio lì, quindi un luogo di produzione reale, di sapere che sia altro e anche di approfondimento dello studio, un luogo di scambio di libri, luogo di scambio in generale e di partecipazione reale, che all'università invece è sempre molto più chiuso. Con questa piccola battuta penso di potermi avvicinare a quello che è la realtà dei fatti degli ultimi giorni, degli ultimi mesi, che non si concentra solamente sul fattore L'About e sulla questione del possibile ipotetico.
C'è un filo che lega Palermo-Bologna.
Cioè, questa è una delle cose di cui possiamo parlare. Quello ci lascia fare un discorso, diciamo, più generale sulla chiusura che il mondo universitario in tutta Italia sta subendo per scelta delle governance, no? Quando prima l'università...
Questa che immagine è, per spiegare al pubblico che magari ci guarda in televisione?
Questa credo che sia un'immagine dell'Università di Bologna, magari di ieri, perché stanno continuando le proteste che sono cominciate la settimana scorsa. Questa invece credo che sia Torino, insomma.
Sono immagini prese da
varie città che ieri...
Che si trovano nella pagina Facebook, se non sbaglio, proprio che avete creato voi.
Sì. Perché ieri c'è stata una giornata convocata dai ragazzi e le ragazze, dagli studenti e le studentesse di Bologna, che sono quelli che fondamentalmente fanno parte della Scuola delle Scienze Umane di Bologna, che la settimana scorsa si sono visti brutalmente caricati all'interno dell'edificio 36, che si trova in via Zamboni a Bologna, Semplicemente perché dicevano di non volere i tornelli che facevano diventare quello spazio da spazio pubblico aperto per gli studenti e non solo a uno spazio completamente chiuso e privatizzato e che nega la possibilità di confronto a tutti. Quindi chiaramente il nostro appoggio, la nostra solidarietà agli studenti,
allora,
di Bologna è massimo.
Nella giornata ieri però che è successo? Perché poi durante le ore è cambiato qualcosa, anche i titoli sono cambiati. Accordo studenti-rettore dopo l'occupazione. Che cosa vi ha detto il rettore o chi per lui? Cioè, nel senso, avete trovato un accordo?
Arrivati al rettorato, che abbiamo deciso di occupare per rispondere alle minacce che in questi mesi erano arrivati per un impossibile sgombero della biblioteca Labaut, abbiamo deciso di occupare fondamentalmente il rettorato per cercare, visto che
occupazione comunque, lampo.
Sì, visto che è molto difficile, fra l'altro per chi non fa parte di partitini o sindacatini, è molto difficile entrare in contatto con il mondo della governance universitaria. Il modo, diciamo, che resta anche per dare un segnale un po' più forte è quello, cioè entrare lì e cercare di prendertelo in maniera più decisa, diciamo, quell'incontro.
Speriamo sempre in maniera pacifica,
ultra pacifico.
Ma no, in generale.
Sì. Non è quello il tema, credo. Arrivati lì cercavamo il rettore non era presente. Sì. E abbiamo avuto la possibilità di parlare con invece Paolo Inglese, che è il prorettore, il delegato ai rapporti con gli studenti, delegato al rettore. Parlando con lui, l'incontro credo sia durato almeno un'oretta e mezza, quindi abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato a partire dalla questione della possibilità di affidare delle aule per pomeriggi per organizzare le iniziative culturali fino alla questione Labaut.
È finita
che lui, insomma, a parole dice di riconoscere assolutamente il valore culturale
di quello che avete fatto,
anche sociale, di quello che facciamo da 3 anni, di quello che vogliamo continuare a fare. In qualche modo dice che ha promesso che non ci sarà nessuno sgombero dell'About e che quello spazio continuerà a essere nelle mani degli studenti. Poi nel tempo siamo rimasti che continueremo a capire, studieremo insieme un modo per fare in modo che ciò avvenga, però diciamo questa sembra la presa di posizione iniziale da parte del rettorato.
Gli studenti hanno bisogno di spazi. Questo è uno striscione, un po' il claim della giornata di ieri. Labaut non si tocca. Guarda Federico, io vi faccio in bocca al lupo a voi che siete il futuro dell'Italia, che fondamentalmente voi, poi tu sei di scienze politiche. Riguarda scienze politiche o poi ci sono altre facoltà che...
Scienze politiche, economia, ingegneria, ma architettura.
E salutiamo tutti i ragazzi che magari ci stanno seguendo, tutti i ragazzi che in questo momento dicono: ah, ma come mai si parla di noi? Ma perché dobbiamo parlare di voi? Voi siete il motore dell'Italia, è giusto che se cercate degli spazi dove esprimere cultura, dove esprimere
punti di vista,
che ci siano.
Come elaborarli anche.
Quindi che poi ci sia magari, ecco, un concordato con il mondo, la governance, come la chiama Federico, universitaria, ancora meglio. Bene, va bene. Allora, d'accordo. Io vuoi salutare qualcosa, vuoi ricordare ancora qualche punto, se no poi ci risentiamo per vedere com'è.
Ma io
la
sentirei di dire semplicemente che comunque il nostro modo di operare, e l'abbiamo detto là, Labaut non si tocca.
Sì.
Quindi è chiaro che per quanto il rettore o chi per lui ieri ci ha detto state tranquilli, non succederà nulla, comunque le nostre antenne sono sempre in qualche modo belle che tese e siamo pronti nel momento in cui si dovesse presentare un attacco, diciamo così, inaspettato, siamo pronti tranquillamente a rispondere nuovamente e a organizzare nuovamente qualcosa che mette in difficoltà quella componente lì e che ci dia la possibilità a noi di costruire un movimento reale che difenda questi spazi e che ne apra di nuovi possibilmente.
Va bene Federico, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, abbiamo la possibilità di vedere come sempre un po' in ritardo l'oroscopo del giorno, mi affido a Luigi per capire se la clip si può, ok? E tra poco il vice sindaco di Palermo sarà qui per spiegarci anche un po' di cose riguardanti il patto per Palermo, insomma ci sono delle novità importanti, è la prima volta che il vice sindaco viene qui da noi la mattina, con molto piacere faremo una chiacchierata, quindi oroscopo del giorno e poi continuiamo la nostra diretta mattutina anche con le notizie del GR Meteo.
Ariete, approfittate della giornata per condurre in porto i vostri progetti. Toro, prendetevela comoda e trovate un po' di tempo per rilassarvi, che non fa mai male. Gemelli, controllate l'impulsività onde evitare passi falsi, mentre per il Cancro diciamo agite solo se strettamente necessario e soprattutto controllate la salute. Leone, le stelle hanno in serbo per voi una serie di piacevoli sorprese. Per la Vergine invece evitate di contrastare apertamente chi vi circonda. Bilancia, un piccolo imprevisto migliorerà il vostro umore, mentre per gli Scorpioni puntiamo su fatti piuttosto che sulle parole, quindi e la parola d'ordine è essere concreti. Sagittario, giocate con sicurezza le vostre carte e tutto sarà ok, mentre per il Capricorno sarà utile cercare una soluzione ai vostri problemi proprio nella giornata di oggi. Acquario, sarete ottimisti, vincenti in numerose situazioni, mentre i Pesci devono mantenere un atteggiamento abbastanza prudente nelle iniziative odierne.
Siamo seduti sullo sgabello, magari insomma per la prossima stagione vi prometto che metto le poltroncine, così siamo un po' più comodi. Allora, intanto colgo l'occasione per salutare il vice sindaco di Palermo Arcuri, buongiorno e benvenuto su TRM la mattina, La mattina, chissà il vice sindaco mediamente la mattina a che ora si sveglia, qual è la sua sveglia mattutina? Questa è un'intervista anche molto che va un po' al di là.
Non lo posso dire, è talmente presto che io stesso mi impressiono, intorno alle 5 e mezzo, dopodiché appena svegliate si fanno le faccende di casa per mettersi su, vestirsi, dopodiché si comincia a lavorare, cominciamo al computer per avere la posta del giorno prima, una lettura rapida dei giornali, una primissima lettura, poi approfondimenti se c'è tempo si fanno nel corso della giornata, poi devo dire porto fuori i miei cari cagnolini.
Ah, quindi ama i cani.
E poi niente, poi torno su e poi insomma io tra le 8 e le 8 e un quarto sono sempre in ufficio.
Quindi arriva puntuale in ufficio, insomma lei quando sente tutti quelli e poi andiamo sul patto per Palermo, abbiamo tanto un bel po' di tempo anche ha portato carte, proprio quindi preciso il vice sindaco non vuole sbagliare a dare anche dei dati perché oggi ci stanno attenti tutti. Quando lei sente invece di tutti quelli che arrivano in ufficio e passano il badge e se ne vanno, cioè oggi le cronache propongono tutti quelli assenteisti della cosa pubblica, cioè quelli che in ufficio ci vanno per timbrare e poi se ne vanno, che raccomandazione dà un vice sindaco magari a chi lavora per il Comune di Palermo o per altri enti pubblici?
La cosa importante non è tanto un atteggiamento diciamo di tipo poliziesco, fatevi passare questo termine, è quanto quello di riuscire a coinvolgere i funzionari e i dipendenti pubblici nel lavoro, quindi facendo in modo che acquisiscano consapevolezza di un ruolo, hanno un mandato da parte dei cittadini, hanno un ristoro mensile che è lo stipendio, devono offrire una contropartita che consiste nel lavorare responsabilmente. Noi abbiamo evitato che altri mettessero le telecamere per controllare, noi abbiamo una telecamera all'ingresso che registra i passaggi di tutti, però ripeto, la cosa più importante è che ciascuno sappia quello che deve fare e capisca perché lo sta facendo, su quale progetto sta lavorando e con quali obiettivi. Con questo livello di coinvolgimento non è neanche necessario, poi c'è sempre il furbo, quello che scappa,
mela marcia c'è dovunque, nella cosa pubblica e nella cosa privata. Siamo in un periodo in cui molti di voi, assessori, vice sindaco, insomma abbiamo avuto Orlando qualche settimana fa, poi il bilancio di quello che è stato gli anni di governo di questa città. Prima di parlare, queste sono insomma le misure del patto per Palermo, lei è soddisfatto del suo mandato, insomma è nei confronti della città che si sta guardando attraverso TRM o sentendo attraverso Radio Med, può dire che è soddisfatto di quello che ha fatto?
No, io personalmente sono soddisfatto, però è bene non essere mai perfettamente e pienamente soddisfatti, perché devi sempre darti nuovi obiettivi E quindi bisogna lavorare. L'amministrazione non sono riunioni fatte a caso tra persone che si parlano, è lavoro duro, durissimo. Abbiamo anche noi un mandato, i cittadini hanno eletto un sindaco che ha scelto una squadra di assessori, noi rispondiamo in primo luogo al sindaco che ci ha nominato, che poi è, come dire, la parte più rappresentativa dell'amministrazione comunale, e rispondiamo ai cittadini, e dobbiamo anche qui offrire una contropartita adeguata, che non significa soltanto ore di lavoro, significa anche una visione della città, una prospettazione di quello che noi vogliamo fare, e da qui alla prospettazione nel futuro in mezzo ci stanno le realizzazioni concrete che rendono, come dire, comprensibile oggi quello che fai per il
che
futuro.
Che poi ospitare lei questa mattina, ospitare un vice sindaco di una città come Palermo, significa ospitare il vice sindaco di una città metropolitana, quindi è così.
Sì, anche sì, dal punto di vista, diciamo, normativo, il comune è il comune, la città metropolitana è la città metropolitana, sono due realtà distinte. Ovviamente la città metropolitana comprende anche il comune di Palermo. In questo momento l'onere maggiore del governo della città metropolitana è, per la bizzarria, per non usare altri termini, sì, le norme regionali, è tutto in carico a una persona, al sindaco dell'area metropolitana. È un'assurdità che non ha senso.
Anche perché c'è tanta roba da fare, tante questioni. E prima, tra poco ci saranno le altre notizie, quindi aspettiamo anche il GR Med. È iniziata la fase operativa del patto di Palermo, quindi il pacchetto, sarebbe il pacchetto di misure, è stato sottoscritto da l'ex premier Matteo Renzi e Orlando. È stato presentato proprio dal vice sindaco Arcuri, Emilio Arcuri, alle varie sigle sindacali. Adesso magari ne cito qualcuno: Filca CISL, la Fillea CGL, l'ANCH, insomma, ben 87, pensate, interventi previsti per un importo di 630 milioni di euro. Una cifra molto molto importante. Ci sono dichiarazioni anche dei sindacati. Questa è un'operazione che deve rilanciare la città, perché poi descriviamo anche le varie opere. Questo pacchetto sembra che poi Palermo cambi realmente dal punto di vista anche strutturale, così.
Ci sono dei fatti significativi, attenzione, vorrei precisare che non è soltanto un pacchetto, usiamo questo termine, sì, un contenitore di opere pubbliche, ma all'interno ci sono previste attività connesse allo sviluppo delle attività produttive, alla promozione sociale. Nonché appunto alla realizzazione, questa è magna pars evidentemente, di opere pubbliche. L'idea è quella di costruire una città del futuro, ed è chiaro che questa non è la non è la fase conclusiva di questa operazione, mi permetto di dire forse è proprio la fase di avvio di un grande progetto. A questo dovranno seguire anche altri interventi, altre opere nel corso degli anni. C'è un dato significativo che vorrei richiamare, sì, che è questo: nei 5 anni dell'amministrazione Orlando, sostanzialmente a conclusione del mandato, noi avremo speso circa 600 milioni di euro, avremo attivato o speso risorse per questo importo. Ci presentiamo o comunque si va a rinnovare l'amministrazione comunale avendo la stessa quantità ad inizio mandato di tutte le opere che sono state e di tutti gli interventi finanziari che si sono riusciti ad attivare nei 5 anni precedenti. Faccio un esempio per tutto: se dovessimo immaginare che non ci saranno più né stanziamenti statali, né stanziamenti comunitari, né capacità di spesa diretta da parte dei comuni, noi avremmo a inizio mandato, cioè nel 2017, le stesse somme che siamo riusciti ad attivare in 5 anni. Capisce che è una condizione di grandissimo vantaggio, perché non è ipotizzabile che non si riusciranno a reperire altre risorse.
Poi adesso risponderemo, insomma, ci sono degli SMS WhatsApp che, se lei vuole, insomma, da parte degli ascoltatori qualche domanda, qualche curiosità, perché le possiamo porre. Tanto voi potete continuare 393 914 9944, ripeto anche per chi ascolta invece alla radio, 393 914 9944, in diretta 091 843 4324. Tra tutte le opere, così le andiamo a descrivere, c'è anche quella, perché si parla spesso a Palermo di parcheggi, mancano i parcheggi, non sappiamo dove parcheggiare. mangiare, e poi abbiamo anche l'abitudine noi palermitani di utilizzare la macchina per andare dovunque, anche per fare pochi passi. Sarebbe anche una svolta più green quella di camminare, camminare a piedi o prendere mezzi pubblici. Che ho detto mezzi pubblici, lo so, sui mezzi pubblici c'è da fare tanto. Da fare, da aumentare, sicuramente
aumentare il numero di mezzi,
non c'è dubbio,
i gommati, ma soprattutto c'è da fare.
È vero che si cercano autisti per l'AMAT?
Sì, sì, stanno cercando a contratto, perché c'è sempre questo problema della carenza degli autisti.
Sì.
E l'AMAT sta dando una risposta che io trovo molto pertinente e corretta, che è quella di prenderli, diciamo così, a contratto per un periodo limitato.
Qualcuno ha detto, ma me lo consenta, siamo in questa chiacchierata, come ha detto lei all'inizio, una chiacchierata molto friendly.
Molto friendly, sì,
sì, ma così va bene. Qualcuno ha detto, chissà se è un escamotage elettorale questa di dire cerchiamo autisti, cioè sembra, come dire, dateci fiducia che arrivano un po' di posti di lavoro. È una provocazione.
Allora, noi abbiamo due possibilità: o blocchiamo l'amministrazione comunale, perché tra 4-5 mesi prima delle elezioni comincia la febbre, ognuno dice una cosa, si alzano i toni della polemica, diciamo la quantità anche di cose un po' fuori misura si dicono, oppure decidiamo che l'azione di governo continua fino alla scadenza. Naturalmente bisogna fare attenzione a non fare come dire, cose sgradevoli, ma come si può contestare il fatto che si chiamano degli autisti per fare funzionare al meglio un servizio? Mi sembra che è tutto normale, naturale.
Qualcuno dice, ma questo problema dei pullman, dei dell'AMAT, insomma, comunque c'era già da prima, è caduta proprio in un periodo strategico.
Io una cosa voglio dire, tra la ideazione di un provvedimento e la concretizzazione di un provvedimento, io dico tra la ideazione e l'azione, passa nella pubblica amministrazione un tempo talmente lungo spesso che il cittadino non riesce giustamente ad accettarlo. Posso dire il cittadino, ma anche noi che patiamo queste lentezze, la nota, il riscontro e poi l'approvazione e poi l'impegno di spesa e poi la deliberazione e poi la determinazione conseguente e poi le norme anticorruzione, per carità, assolutamente legittime, ci mancherebbe altro, però tutto questo
rallenta un po'.
Non è che rallenta, rende lento un iter amministrativo che noi vorremmo tutti quanti fosse più veloce.
Guardi, abbiamo proprio qualche minutino, avete già Tutone, che è il nostro bravo giornalista, insieme a tutta la squadra di TRM, con le notizie importanti di questa mattina, quindi proprio un paio di minuti e poi torniamo con... Si parla di parcheggio multipiano accanto all'ospedale bambini, mi sembra una cosa straordinaria. Nuove linee del tram, è là argomentone, poi nuovi poli scolastici, la conversione in greenway della linea ferroviaria, insomma c'è tanta roba in questo pacchetto, ma così l'hanno definito perché sono tante opere dentro, 630 milioni, non so, sono un bel gruzzoletto che speriamo che Palermo spenda nel modo migliore. Quindi linea Luca Tutone, prima edizione del GR Med, e torniamo in diretta questa mattina con il vice sindaco del comune di Palermo, Emilio Arcuri. State con noi perché risponderà a tutto. Ha detto di sì, a tra poco.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno, bentrovati a questa edizione del GR Med. Incidente mortale sul lavoro a Termini Imerese, un operaio di 63 anni originario di Palermo è morto nella zona industriale, nella fabbrica della Tecnocostruzioni incontrata a Canne Maschie. L'operaio si trovava su montacarichi per saldare una grondaia quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto sbattendo violentemente la testa, indaga la polizia. Invece un escursionista a bordo di una bici è finita fuori strada a Monte Pellegrino, una giovane palermitana di 34 anni è caduta in un dirupo, le sue condizioni sono apparse subito gravi, soccorsa dai vigili del fuoco e dai vigili urbani, poi trasportata all'ospedale Villa Sofia in codice rosso e ricoverata al trauma center con numerose fratture e traumi al torace con prognosi riservata. 20 avvisi di garanzia per omicidio colposo notificati dalla procura di Marsala, da altrettanti medici del pronto soccorso dei reparti di cardiologia e medicina interna, alcuni infermieri dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelveterrano. Il procedimento è nato dalla denuncia presentata dai familiari di un uomo di Campobello di Mazzara, Tommaso Grosso, di 49 anni, morto nella notte tra il 7 e l'8 febbraio, qualche ora dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dove si era recato nel primo pomeriggio del 5 febbraio per complicazioni polmonari. All'ingresso gli era stato assegnato il codice giallo, si attende adesso l'esito dell'autopsia già effettuata da medici dell'Istituto di Medicina Legale di Palermo. Palermo. Bufera sull'assessore regionale alle politiche sociali Gianluca Miccichè dopo il servizio delle Iene e soprattutto dopo non aver ricevuto i due fratelli tetraplegici Pellegrino, lasciando l'assessorato da una porta secondaria. Il PD chiede che gli venga revocata la delega, i 5 Stelle le dimissioni, il presidente della regione Crocetta dice chieda scusa in serata, Miccichè ha difeso la sua posizione. Sono andato a trovare i fratelli Pellegrino nella loro abitazione, abbiamo parlato di quanto accaduto, ha detto io ho spiegato che non ero in assessorato quando sono venuti perché non sapevo della loro visita e io ho riferito le azioni che ho intrapreso per sostenere loro e i tanti disabili che in Sicilia hanno bisogno di assistenza. Finanziaria impantanata dopo un primo stop in commissione bilancio e la ripresa dei lavori solo dopo 3 ore, intorno alle 20:30, spuntata un po' a sorpresa la questione degli ex sportellisti. Alla ripresa dei lavori, invece di entrare nel merito degli emendamenti alla finanziaria del governo depositata prima di Natale, come stabilito dalla Capigruppo, la discussione si è incentrata su un disegno di legge della giunta Crocetta che riguarda progetti per 1900 ex sportellisti. L'idea è quella di estrapolare 4-5 norme del disegno di legge per inserirli come emendamento alla manovra e di sottoporre le norme al presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone per avere il via libera in deroga a quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo. La commissione bilancio tornerà a riunirsi questa mattina. Invece nessun ok da parte di Silvio Berlusconi sulle primarie in Sicilia. Ho spiegato ai vertici del partito la necessità di andare avanti su questa strada per non spaccare il centrodestra nell'isola e per poter quindi vincere le elezioni regionali. Faremo di tutto per trovare un candidato condiviso prima del 23 aprile, data prevista per le primarie, lo dichiara in una nota l'onorevole Gianfranco Miccichè, commissario di Forza Italia in Sicilia, senza smentire peraltro il colloquio con Berlusconi sulle vicende politiche in Sicilia. Tra l'altro un dietrofront rispetto ai primi lanci d'agenzia che parlavano appunto di un benestare di Berlusconi non solo per le primarie ma anche per l'appoggio alla candidatura di Fabrizio Ferrandelli come sindaco di Palermo. Chiudiamo con una notizia di sport, con l'Orlandina che è fuori ai quarti di Coppa Italia. La squadra di coach Di Carlo perde 63-61 con Reggio Emilia, in vantaggio sino a un minuto dal termine, rimontata in extremis dagli emiliani che così approdano alle semifinali. Per questa edizione è tutto, a risentirci tra circa un'ora.
TRMed, l'informazione di Radio Med.
E allora siamo in diretta su TRM Radio Med, vedo che ci sono molti che ci stanno seguendo perché molti sms stanno arrivando. Vi prego, se ci sono dei contenziosi, delle inchieste, cioè, dei procedimenti, insomma, non fatemi entrare nelle discussioni e nemmeno insomma il vice sindaco, perché insomma se ci sono delle situazioni come chi ad esempio ha realizzato un parcheggio in un'area strategica dopo aver pagato i tasca, mi ritrovo un contenzioso col comune da 5 anni. Capito, ma ci sono le sedi opportune dove discutere questo, quindi giusto?
Assolutamente sì.
No, penso che sia, io posso fare da filtro. Poi invece per quanto riguarda,
posso dire una cosa? Raccogliamo questi messaggi che diciamo subito dopo questa trasmissione andremo a verificare le posizioni di tutti.
Assolutamente sì.
Nei limiti del possibile.
Qualcuno dice buongiorno, va bene le opere per modernizzare la città ma per i marciapiedi e le strade impraticabili che c'è, diciamo, che cosa c'è da fare? È previsto il budget in questi 600 milioni? Qualcuno mi chiede ad esempio l'asfalto della Conigliera, insomma, che messo un po' maluccio, rientra anche un po' il ripristinare un po' le strade, sì, i marciapiedi.
Siamo partiti, intanto faccio una precisazione, purtroppo le condizioni dei marciapiedi per buona parte, almeno è stato valutato dall'azienda, dal RAP, ma non soltanto dal RAP, anche dal gruppo ambiente, dall'area della riqualificazione urbana e delle infrastrutture, viaggiamo su percentuali sulle superfici di marciapiedi ammalorate a causa delle radici degli alberi intorno al 45-50%. Gli interventi in queste zone purtroppo di marciapiedi dovranno essere radicali, bisognerà avere il coraggio di espiantare le essenze che sono invasive e sostituirle con essenze che non creeranno problemi al marciapiedi, altrimenti la manutenzione diventa un inferno ed è ingestibile. E anche un intervento immediato di, non dico eliminazione del pericolo, questo è evidente sempre, cerchiamo di farlo, ma un intervento sui marciapiedi che tende a ripristinare la status quo ante è un intervento che poi alla fine ha il fiato corto, perché dopo due anni le radici continuano ancora a crescere e spaccano i due marciapiedi. Qui e interventi radicali su questo proprio stiamo lavorando, significa trovare molte risorse, spiantare, piantare, rifare i marciapiedi ex novo. Andiamo alla parte invece della manutenzione ordinaria, sì, dei marciapiedi che non si trovano in queste condizioni. Qui oggettivamente c'è un ritardo da parte dell'azienda che stiamo cercando di colmare, puntando a potenziare la presenza degli operatori impegnati sui marciapiedi. Aggiungo che non tutti i guasti provocati sui marciapiedi sono, come dire, guasti che si provocano per usura, ma per interventi incongrui di aziende. Non posso fare nomi, ma sono tutte aziende che si trovano a fare scavi, comprese alcune aziende comunali, magari non fanno un ripristino a regola d'arte, oppure fanno un ripristino a regola d'arte, dopo due mesi, dopo tre mesi c'è uno sprofondamento.
Questa arteria che collega a parte Monreale, quella zona con Palermo, la Conighiera, che quindi è un'arteria molto trafficata e molto importante, insomma una strada secondaria a quella principale, ma è trafficata. La situazione monitorata verrà, insomma, mi chiedevano dai messaggi.
Proprio perché lei dice è una strada strategica, bisognerà fare in modo di farla in periodi, penso al periodo estivo, un periodo in cui la strada sarà meno frequentata, perché ripeto assorbe molto molto traffico e quindi se ci occupiamo di quella strada sappiamo che dovendo creare questi inconvenienti per ripavimentare la strada, è chiaro che saremo costretti a fare a orientare il traffico verso altre parti della città, sostanzialmente la circonvallazione. Capisce che in un periodo, per esempio con le scuole aperte, è un periodo complicato, quindi mi sembra che questo ne abbiamo già parlato più di una volta, proprio della Conigliera.
Ecco, qualcuno dice, si interessa qualcuno, ecco, il patto per Palermo, devo dire che ci sono i telespettatori che chiedono se nel patto per Palermo, è già una cosa che sappiamo che c'è un patto per Palermo, vuol dire che ci stiamo documentando e sappiamo, poi chiedono ad esempio le periferie che sono una parte importante di questa città, spesso abbandonate, quindi non pensate sempre al salotto della città, prima di mandare in onda la telefonata vi prego, perché io non uso mezzi termini, se si devono porre delle domande in maniera tranquilla e educata, se no chiudo la telefonata, sono abbastanza inflessibile a questo punto di vista. Periferie e poi mandiamo la telefonata.
Sì, periferie, c'è un bando apposito che sarà finanziato a fine anno dallo Stato, che un bando pubblico, e noi abbiamo previsto una serie di interventi per 18 milioni di euro che saranno finanziati, e altri abbiamo preso, metteremo in campo noi, che riguarda le periferie della zona nord della città. Tutto il PON Metro, che è un altro strumento che abbiamo attivato tra il 2012 e il 2013, è tutto dedicato alla zona, diciamo così, oltre Oretto. Io non ritengo che Palermo sia, noi abbiamo dedicato troppo a quello che si chiama il salotto, poi voglio dire perdere, insomma, a una parte della città è più densa, più centrale. Nelle zone pericentrali e le zone periferiche noi abbiamo dedicato moltissima attenzione. Vorrei ricordare l'impegno dell'amministrazione nell'area della costa sud di Palermo, nelle borgate marinare. Abbiamo anche previsto di realizzare interventi nell'area del palazzetto dello sport, siamo già in prossimità di un'azione a ventaglio
velocemente. Chi è in linea? C'è la cuffia casomai per il vice sindaco, se vuole sentire la telefonata, se no faccio io da traduttore. Pronto, chi abbiamo in linea?
Buongiorno.
Può aumentare la voce?
Buongiorno carissimo Emilio.
Se prende la cuffia sente il carissimo Emilio, quindi già è una telefonata cordiale.
Carissimo è l'esordio, vediamo che succede.
Allora, ecco, mette la cuffia.
No, sempre carissimo sei Emilio. Noi ci conosciamo dalla rete, quindi io desideravo precisare a proposito dei marciapiedi, in via Aldisio non ci sono alberi, ma è un marciapiede ammattonato con delle mattonelle di cemento che sono quasi tutte divelte, tantissima gente è caduta, da anni che faccio segnalazioni, Ma non è successo.
Come si chiama lei? Come si chiama? Così se...
Ignazio Cascino.
Allora, signor Ignazio, adesso lascia, così andiamo avanti anche con le altre cose. Grazie per la segnalazione. Lascia il suo recapito, comunque la zona interessata, che il vice sindaco appena.
Ignazio, ad angolo con Viale Strasburgo, ci sono tutte le mattonelle diverse e tanta gente è caduta. Poi il comune sarà costretto a pagare se qualcuno fa causa.
E quindi va bene, persone. Questa è una segnalazione importante.
È anche un problema di previdenza. E di
certo.
Assicurare la.
Portiamo, come dire, il bigliettino in comune,
la
giusto?
La salute dei cittadini, ecco.
Va bene, io ringrazio Ignazio Cascino che mi segnala puntualmente, per la fortuna adesso è questo: vai sul sito del comune, trovi l'indirizzo di posta elettronica e arrivano segnalazioni, tra cui quelle di Ignazio Cascino, continue. Vorrei dire e dico, le mettiamo a turno con una capacità operativa che ci lascia scontenti, perché è ancora insufficiente. Ecco perché io dico, siamo soddisfatti, ma dobbiamo fare di più e meglio. Questo dei marciapiedi, oggettivamente l'ho detto, è una parte dove dobbiamo veramente dedicare attenzione e risorse.
Grazie mille, buona giornata.
Tanto a voi.
Grazie, che
arrivederci.
Già, però, insomma, carissimo, già è sortito bene. Allora, parcheggio multipiano accanto alla scuola dei bambini. Io ho questa immagine della scuola dei bambini che si trova nella zona vicino a Piazza Indipendenza, siamo a Corso Tugori. Immaginare sto parcheggio è una cosa molto importante. Oppure la realizzazione delle nuove linee del tram.
Sì.
Oh là là.
Allora. Il parcheggio, questo parcheggio multipiano nell'area dell'ospedale dei bambini, quindi sarà realizzato dall'ARNAS, cioè dall'azienda ospedale civico, che è parte partner del patto per Palermo. È un parcheggio che consentirà da una parte di accogliere quei mezzi che arriveranno da fuori la città di Palermo, perché vorrei ricordare l'ospedale dei bambini è un polo che non serve soltanto un polo pediatrico, non serve soltanto la città, ma sarà anche un servizio, un parcheggio a servizio dell'area del centro storico. Penso al mercato di Ballarò, che è a due passi dall'ospedale civico, ed è perfettamente in linea con le previsioni del piano particolareggiato esecutivo del centro storico, che non prevede realizzazioni di parcheggio nell'area centrale, nel cuore della città antica, per la quale invece è prevista una spinta pedonalizzazione, perché questi si chiamano parcheggio a trattori di traffico, cioè le macchine che convergono alla ricerca di un posto di lavoro. Ma si pensa, come è dappertutto in tutte le città europee, a parcheggi che sono collocati rispetto all'area centrale in una posizione esterna. L'ospedale di Civico risponde esattamente a questo requisito, il parcheggio dell'ospedale dei bambini.
Per quanto riguarda invece le nuove linee del tram, il tram dove arriverà, anche grazie a questo importante contributo statale, patto per Palermo?
Allora, la prima fase, le prime linee che si finanzieranno
sono circa
200 milioni, sono quelle che connetteranno, sono un po' meno di 200 milioni, connetteranno la stazione centrale, schematizzo molto, passando per la via Roma, sopra la via Roma, quindi riproponendo le vecchie linee tranviarie di un tempo che fu. Arriveranno fino faranno la via Libertà, insomma, questa è la seconda, poi un tratto connetterà la stazione centrale ancora con via Lothar Bartolo e chiuderà sostanzialmente il collegamento delle linee ferrate di superficie, quindi no, ricordiamo a tutti
che
arriva esattamente alla stazione Lothar Bartolo.
Ma ce ne sarà una che arriverà fino
poi continuo le altre programmate, le altre linee, poi un'altra linea di quelle che si realizzerà col patto per il sud è quello che verrà giù dalla circonvallazione e arriverà fino alla stazione, cioè a dire lungo la via Ernesto Basile, e sarà a servizio dell'università e più avanti dai poli dei poli.
Viale Strasburgo ci sarà il tram.
Noi avremo sì un collegamento in una seconda fase, perché torniamo al tema del...
Così io da casa prendo il tram, ragazzi.
Ma non c'è dubbio, torniamo sostanzialmente al tema del collegamento delle periferie. Avremo sia verso sud sia verso nord, nord penso non soltanto una periferia diciamo da Borgata Sferracavallo fino a Sferracavallo, ma penso anche quelle con, quindi una Borgata che ha come noto una vocazione turistica, oltre ad avere una realtà residenziale ed economica molto significativa. Sferracavallo, ci sarà Mondello, collegheremo lo Zen ancora tornando indietro, e quindi questo sistema raggiunge questa parte della città, e dall'altro lato arriveremo fino a Falsoniele, quindi la rete sarà
estesa. Mamma mia ragazzi, che lavoro che ci sarà, insomma, speriamo non in tempi biblici, perché
no, adesso per fortuna le tecniche di lavorazione, attenzione, stiamo in superficie, quindi i disagi patiti in questi anni sono disagi che ci stanno alle spalle rispetto agli scavi in città. Ecco, sarà un po' quello che si è vissuto, ma ancora meglio, perché le tecniche sono adesso ancora più rapide,
certo,
più all'avanguardia, quello che si è patito un po' nella zona del corso.
Mi piacerebbe chiederle questo argomento che noi affronteremo penso la prossima settimana anche con un geologo in studio, perché stiamo cercando di capire la messa in sicurezza della nostra città. Ci sono zone un po' di dissesto idrogeologico, ma quello non dipende ovviamente da lei. Tra i progetti previsti c'è anche la messa in sicurezza delle montagne sopra Vergine Maria, Mondello, e quindi insomma mettere in sicurezza parte di questa città.
Io mi domando perché lei mi ha invitato a questa trasmissione, perché lei conosce il patto per il sud della città di Palermo meglio di me. Allora, a parte i lavori che abbiamo in corso in questo momento lungo le pareti rocciose, abbiamo fatto anche interventi di urgenza, abbiamo recuperato risorse che non si capiva per quale motivo negli anni dal 2008 erano immobilizzate, stiamo nella fase conclusiva dei lavori di messa in sicurezza della montagna sopra la parte di Monte Pellegrino sopra il cimitero dei Rotoli, che renderà quindi accessibile una parte che significativa del cimitero che oggi è inibita. Abbiamo messo nel patto oltre 30 milioni di euro con le finalità che lei adesso ricordava. Io un punto voglio sottolineare: noi non stiamo facendo un intervento di messa in sicurezza nel territorio perché c'è un problema che riguarda l'assetto geomorfologico della città, è un problema di visione del futuro della città. Il tema della riqualificazione urbana, della sicurezza, della protezione del territorio, della tutela della salute, cammina tutto quanto insieme. C'è un rapporto tra la qualità dell'aria da una parte, che serve a tutelare i cittadini, c'è un rapporto tra questo e gli interventi che si realizzano sulle montagne intorno a Palermo per mettere in sicurezza le pareti rocciose che sovrastano le case. Poi c'è un tema, non si capisce per quale motivo si costruiva sotto le montagne, ma ormai questa è la città e non riguarda soltanto Montegallo, Vergine Maria, ma riguarda anche per esempio la zona di Bocca.
Qualcuno dice quando ci sarà il tram in via Roma, chissà magari se ci sarà anche un deserto dal punto di vista dell'economia, e io mi auguro di no, e che chiunque governi questa città pensi bene anche al centro, via Roma, a supportare le imprese. Ci saranno lavori per lo svincolo in questo patto che parleremo, anche per lo svincolo strategico, quello di via Perpignano, e a quanto pare anche per il ponte Corleone in via Regione Siciliana, quindi si parla anche di viabilità, insomma roba.
Stiamo parlando di sicurezza e di mobilità quando parliamo del ponte Corleone e parliamo dello svincolo Perpignano, diciamo che va un po' ridisegnata alla luce della circostanza che si è realizzato il tram, che quando si pensò via Perpignano non era solo nella testa di chi lo proponeva allora il tram.
Senta, io le auguro buon lavoro, e soprattutto come sta vivendo questa campagna elettorale che vede il suo sindaco, ecco, impegnato ancora una volta in prima linea?
Il sindaco entra in campagna elettorale il giorno dopo le elezioni, questo è lo stile, e poi il modo migliore di fare campagna elettorale è quella di proseguire nel lavoro e farsi giudicare. Noi abbiamo un vantaggio rispetto ovviamente a tutti gli altri competitori, il vantaggio è di essere giudicati non soltanto per quello che diciamo, ma per quello che abbiamo fatto e per quello che proponiamo, e soprattutto abbiamo il vantaggio di proporre qualche cosa che attraverso i segni tangibili dell'oggi rendono chiaro la dimensione progettuale della tua proposta.
Lei farà parte, o comunque in futuro sarà sempre vice sindaco, farà parte dell'amministrazione?
Io ho un solo obiettivo, non lo so, non, non è un tema, se posso dire, che mi interessa. Sono molto legato alla mia città, questo sì, è un fatto noto e arcinoto. Sono uno di quelli che poteva scegliere di andarsene e invece ha scelto di rimanere, e ha scelto di condividere problemi, disagi, amarezze, gioie, dolori di questa città, e quindi ho continuato continuerò la mia azione da cittadino, e ho solo un obiettivo in questo momento: garantire la continuità dell'amministrazione attraverso la rielezione del sindaco. Sul dopo si vedrà.
Si vedrà.
Non ho parlato di altre opere che sono già in cantiere o sono già gare d'appalto che riguardano il patto per il sud. Ne cito una problematica, che è quella dei lavori del restauro delle scale delle logge del Teatro Massimo, e più avanti quelli che si faranno ancora con un grande progetto che per circa 18 milioni che riguarderà ancora il Teatro Massimo.
Quindi cultura, cultura, cultura.
Cultura, cultura, cultura.
Capitale della cultura.
Capitale dei giovani e capitale della cultura. Queste due cose stiamo facendo in modo che si connettano tra loro, e non è complicato.
Io la ringrazio per la disponibilità, per essere venuto qua, ma non escludo un suo ritorno, chissà, perché abbiamo tante cose da chiedere.
Va bene, non c'è problema, io sono sempre a disposizione.
Grazie a Emilio Arcuri, vice sindaco della città di Palermo. Noi adesso ci fermiamo, poi parliamo di scuola di fumetto, parliamo di un altro argomento. Seguiteci adesso la classifica dei dischi più forti attraverso appunto Shazam, iTunes, It Italia, tanta roba anche lì. Torniamo tra pochissimo.
Hey, Play Chart.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Valentina Cavara. Buon venerdì 17 febbraio. Oggi è l'ultimo appuntamento della settimana e siamo pronti a scoprire i brani della nostra Airplay Chart. Quinto posto per Giorgia con la sua Vanità. Giorgia è la numero 5 della nostra Airplay Chart, mentre al quarto posto Tiziano Ferro e Carmen Consoli con il Conforto.
Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Per te sarà il cuore con entrambe le mani, ci vuole coraggio e occhi bendati. Su un cielo girato di spalle, la pazienza è casa nostra, il contatto è il tuo conforto.
Tra Tiziano Ferro e Carmen Consoli con la sua Il Conforto tiene il quarto posto della nostra Airplay Chart, mentre al terzo posto Clean Bandit e Sean Paul con Rockabye. Con la collaborazione di Sean Paul è il numero 3 della nostra Airplay Chart, mentre al secondo posto The Weeknd e Daft Punk con Philip Tan. Ottiene il secondo posto della nostra Airplay Chart, The Weeknd e Daft Punk, mentre al primo posto Ed Sheeran con Shape of You.
I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnet do, although my heart is falling too, I'm in love with your body, last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you, every day discovering something brand new, I'm in love with your body, oh, 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 oh,
Ed è Shape of You, il brano più trasmesso ed ascoltato qui a Radio Med della nostra Airplay Chart. Anche per oggi abbiamo terminato, ma vi aspetto da lunedì con una nuova settimana di classifiche. Da Valentina Cavara è tutto, sempre qui su Radio Med. La senti e la guardi. Ciao!
Airplay Chart.
Sono fuori dal portello. Dovreste ricevere le immagini.
Caponatina dei fratelli Contorno. Grandiosa.
Siciliani nello spazio.
Nuova Mini Countryman. Guidala ancora. Scopri quanto è nuova il 18 e il 19 febbraio.
Tante idee e soluzioni dai fratelli Barcellona, di Tommaso Gargallo, centro del telecomando.
Qualunque sia il tuo progetto, affidati a veri professionisti. Tecno Infissi, a Ficarazzi, in via Carducci 3, telefono 091 49 57 94. Visita il nostro sito www.tecnoinfissi.srl.com. Tecno Infissi, realizza grandi e piccoli sogni.
Nupi ti rimborsa l'IVA su poltrone, materassi, reti, sommier, guanciali. Rete ortopedica, materassi memory sfoderabili, due guanciali memory a soli 419 euro. Rete elettrica, materassi memory sfoderabili, due guanciali memory a soli 899 euro. Materasso diamante matrimoniale, 245 euro. Materasso tormalina con 1600 molle micro pocket, 573 euro. Nupi è a Palermo, in via Regione Siciliana 9090, via Serra di Falco 125, al Forum, al Posei e a Bagheria.
Entra ad Ademma e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del tuo bambino. E non solo. Omogenizzati carne Nipiol 4 per 120 grammi, 2,95 euro. Pannolini Haggis Unistar varie misure, 2,49 euro. Girello Chicco 3 in 1, 79 euro. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita.
Ecco qua, mettiamo la cuffia, naturalmente siamo pronti in diretta, la mette anche lei prof, tra poco chiamiamo anche Antonio, che tra qualche minuto chiamiamo anche Antonio. Allora, abbiamo in studio un prof speciale perché stiamo parlando di Giampiero Randazzo. Buongiorno, ciao Giampiero. Buongiorno, tu sei un prof della scuola del fumetto.
Sì.
Uno dei docenti.
Sì, uno dei docenti.
Bellissimo, da piccolino compravo il fumetto e adesso avere accanto uno che è prof di una scuola del fumetto. Pratica, qual è la tua materia specifica?
Dunque, io mi occupo di animazione, cartoni animati.
Fantastico.
Sono anni che facciamo questo mestiere da quasi nell'ombra, nella
sì,
nostra città.
È un po' come doppiatore.
Non proprio.
Che danno la, vabbè, doppiatori danno la voce, fondamentalmente.
La voce, ma sono quelli più pubblicizzati.
Lo so.
E chi noi invece che facciamo il lavoro grosso siamo sempre messi.
Ma scusa, perdona, a parte la scuola del fumetto, poi tu all'atto pratico.
Noi, oltre alla scuola, abbiamo lo studio che lavora da 30 anni nella nostra
città.
Dai,
ma che animazioni fate? Io sono curioso. Giampiero, che cosa fa?
Diciamo, la nostra partecipazione più. Sì. Bella, più appagante è stata la Gabbiana del Gatto che abbiamo fatto nel 98 insieme a Dalò e alla Quaranterna Magica.
Ah, che bello! Complimenti.
Siamo, eravamo facevamo parte di un'equipe di 250 persone.
Vabbè, poi il risultato fu un risultato
molto bello.
Parliamo di questo concorso per fumettisti e illustratori. Sì. C'è un bando, potete andare appunto sul web per trovare appunto Città Futura, che menzioniamo perché c'è questa, questo bel movimento, salutando anche Nadia che è stata qui da noi a presentarlo, Nadia Spallitta, quindi c'è questa possibilità per tutti chi, per tutti quelli che amano, sono, devono essere professionisti,
professionisti esordienti, sì, è importante che abbiano la passione per il fumetto e per l'illustrazione, per le arti figurative in genere. Appunto, riguardante la nostra città, la visione della città, la visione futura, immaginaria.
Cioè, un attimo, sì, prima di metterlo in linea, per quanto riguarda, ecco, il progetto da presentare, cioè, si parte da questo concorso se hai un'idea futura della città di Palermo?
Sì, esatto. Mm. Beh, in genere si parte dalla città di Palermo, però diciamo una visione un po' più aperta, più...
Allora, a proposito di mentalità più aperta, io sono contento che c'è Gian Piero qua accanto a me, si parla di scuola del fumetto, finalmente diamo anche, come dire, facciamo vedere la faccia di chi anima e di crea anche dei cartoni animati, e che faccia, direi.
che faccia.
anche la mia non è male. Allora, abbiamo al telefono Antonio Costanza. Ciao Antonio, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Antonio. Tu conosci Antonio Costanza? No, non vi conoscete. Non conosci il prof della scuola del fumetto? No, Antonio.
Vi
conoscerete. Allora, caro Antonio, tu sei anche presidente di ANFAS e sei stato qui in studio qualche mese fa, giusto?
Sì.
Ecco,
sì.
Alza la voce perché ti voglio sentire arrabbiato come sono arrabbiati molti.
Arrabbiatissimo, assolutamente.
Ecco, noi abbiamo, tra l'altro, attraverso anche il telegiornale, abbiamo fatto vedere parte del servizio delle Iene. Io l'ho rimesso, c'è grande inviato siciliano, Vasca, appunto. Che è successo? Così che purtroppo ha avuto a che fare sempre con l'assessore Miccichè, che a quest'ora penso che sia ancora assessore, non si è dimesso, non penso.
Non si è dimesso, no. Insomma, come dire, abbiamo visto le Iene, abbiamo avuto la riprova di quanto a volte le nostre istituzioni regionali siano lontane dai bisogni veri della gente e soprattutto poi dei bisogni delle persone con disabilità. Essere ignorati in questo modo è veramente un'offesa proprio alle famiglie, alle stesse persone con disabilità. Come si diceva anche l'altra volta in trasmissione, tu hai citato il nostro incontro, è un problema culturale, qui i soldi non c'entrano nulla, no?
Bravo.
Avere anche la faccia di scendere, ma non di dire guarda, purtroppo la situazione è questa.
Senti, noi l'ultima volta che ci siamo incontrati abbiamo parlato dei problemi legati agli assistenti alla comunicazione, insomma, comunque com'è la situazione riguardo, riguardo insomma alle cose scoperte che ancora ci sono.
La situazione è purtroppo la stessa di quando ci siamo lasciati. Su moltissime scuole, in questo caso di Palermo, manca l'assistenza igienico personale, autonomia e comunicazione e il servizio trasporto in favore degli alunni con disabilità. Non ci sono prospettive rosee per quest'ultimo, quindi è probabile che per tutto l'anno scolastico gli alunni resteranno senza servizio trasporto. Sul resto si continuerà ad andare avanti a singhiozzo, però ancora non abbiamo delle notizie ufficiali. È molto simile a quello che abbiamo visto alle Iene, vale a dire il problema culturale, no?
Sì.
Un problema che investe tutti. Veramente le famiglie chiedono a questo punto che parli anche la scuola, che dica qualcosa.
Voi che fate parte di questa associazione, l'ANFAS, giusto? ANFAS Sicilia.
Sì, l'ANFAS.
Ecco, chiede le dimissioni dell'assessore Miccichè?
Ma noi non chiediamo le dimissioni di nessuno, noi chiediamo che la classe politica si adegui a quello che sono i bisogni della gente. Non ci spingiamo a tanto, non vogliamo discutere, diciamo, in questi termini. Pretendiamo però che tutte le istituzioni che hanno a che fare con la disabilità approccino a un modello basato sulla cultura dei diritti. e i diritti non sono concessioni, non dipendono da fondi.
Bravo Antonio, noi parlavamo di una città più aperta culturalmente, si parlava di fumetto, potrebbe essere anche, come dire, un bel mood per creare un'animazione.
Perché no?
Perché poi alle volte le immagini, sai, possono colpire di più, quindi pensare una città futura, Palermo, attraverso il concorso per fumetto che stamattina stiamo promuovendo, e magari una città senza barriere, oppure fare la differenza, chi è in carrozzina o chi ha, è affetto di altre disabilità, prima e dopo, invece quando si apre la mente, secondo me bella cosa. Sì. Quindi ecco,
assolutamente, questa mattina nella tua trasmissione si è sentita spesso la parola visione, no?
Sì.
Ecco, la visione delle persone con disabilità è che la differenza diventi una condizione umana normale. E in questo, voglio dire, l'arte, le TV, i giornali ci possono veramente tanto aiutare tantissimo.
Gianpiero, vuoi aggiungere qualcosa al nostro amico Antonio, che è presidente di ANFAS, che rappresenta,
sì,
insomma, molti?
Io concordo pienamente con quello che ha detto Antonio. Noi siamo aperti anche alle attività, diciamo, delle espressioni che possono aiutare anche le persone con disabilità.
Assolutamente sì, sfondi porte aperte. Grazie Antonio, monitoreremo.
Grazie.
Per capire, insomma, ste vicende che hanno a che fare poi sempre con l'assessore Micciche, se ci sarà una svolta che riguardi la scuola, gli appuntamenti che non vengono onorati, e lui dice nessuno mi aveva avvertito, e poveretti quelli là, insomma, voglio dire, non si può andare avanti così.
Se mi consenti, ti anticipo che stiamo lavorando a un'altra manifestazione, una cosa anche un po' più grossa di quella delle volte scorse, quindi
sai già quando farete questa manifestazione?
Credo la settimana prossima.
Dove?
Stiamo scegliendo la scuola.
Ma sempre con sempre incatenati ragazzi,
incatenati, voi... vorremmo anche fare qualcosa di più eclatante questa volta.
Vabbè, va bene, grazie Antonio,
grazie,
un abbraccio,
spazio,
ciao Antonio.
Capito? Purtroppo ci sono questi problemi.
È dura.
Allora, rimani con noi, tra poco torniamo a parlare del fumetto. Prima abbiamo l'ultimo nostro insert in questa mattinata, che è quello di Guarda che serata, i programmi in prima e seconda serata su TRM 13. Il pubblico dice di sì, se la regia è d'accordo. Procediamo, a tra poco.
Fratelli Contorno, dal 1916. La Sicilia è terra nostra, valorizziamola.
Se acquisti siciliano, lavoro ai giovani garantiamo.
Nuova Mini Countryman, guidala ancora. Scopri quanto è nuova il 18 e il 19 febbraio.
Se il cancello resta chiuso,
centro del telecomando,
tante idee e soluzioni.
Carnevale di Acireale, tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli. Riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in cartapesta. Vi aspettiamo ad Acireale dal 18 al 28 febbraio con maschere, colori, luci, fiori, coriandoli, musica, sorrisi. Divertimento assicurato. Per info carnevalediacireale.it o 095 895 249.
La comunità alloggio per anziani Villa Katia nasce per offrire ospitalità ad anziani autosufficienti e non, immerso nel verde e in un ambiente tranquillo. La struttura è specializzata nell'accoglienza di pazienti affetti da Alzheimer e da demenza senile. Gli operatori socio-assistenziali e sanitari offrono assistenza H24. Ci troviamo a Bagheria, nella strada statale 113, accanto all'ospedale Villa Santa Teresa.
Ho fatto un intervento chirurgico, però non c'erano abbastanza capelli, perciò sono venuta qua dall'Istituto Giglio e sono felicissima. Mi ha consigliato un dermatologo di Reggio e oggi mi trovo con una testa bellissima.
Canzone di Ermal Meta, lo dico per, sono arrivati una serie di messaggi, alcuni sono stati letti in diretta, altri no, vengono girati al vice sindaco Arcuri che appunto provvederà a rispondervi o comunque mettersi poi in contatto o cercare di risolvere le problematiche che avete, diciamo, ecco, esternato mentre c'era lui qui. Quindi state tranquilli perché giro tutto, messaggi che sono arrivati al vice sindaco. Io non posso risolvere nulla, e quindi me l'ha chiesto direttamente lui. Come ha detto lui in diretta prima, il vice sindaco Arcuri, in base alle priorità, in base c'è un turno anche per risolvere i problemi di questa città. Vabbè, comunque detto questo, sono con Randazzo Giampiero. Sì. Giampiero, che è un prof della scuola di fumetto. Vogliamo ricordare a tutti come fare a partecipare, cosa devono fare, cosa devono presentare? Dici, caro.
Allora, Giampiero, il bando prevede che tutti gli elaborati devono essere consegnati entro il 2 di marzo. E la giuria composta da Salvatore Di Marco, Antonio Pirrotta, Nadia Spallitta, Massimo Lapiana, che sono praticamente gli organizzatori della manifestazione, e noi come Scuola del Fumetto stiamo patrocinando tutto l'evento. Si occuperanno appunto della scelta, della visione di questi elaborati. Poi dopo il 15 marzo verrà organizzata una mostra dove verranno esposte tutte le opere che arriveranno, e quindi saranno tutto al vaglio del pubblico, ed è una bella vetrina.
Quanti giovani c'è fermento nel mondo del fumetto,
sì, molto,
siciliano?
Sì, sì. Anche perché tra appassionati e gli appassionati che poi...
Ma si vendono ancora i fumetti?
Diciamo che è un mercato che non conosce crisi.
Sì?
Sì. È un conosce,
cioè, gli appassionati il fumetto lo comprano?
Sì, è diciamo una bella fuga dalla realtà.
Ecco. Sì. Quali sono quelli più venduti? Cioè il fumetto che... gli intramontabili quali sono?
A parte tutti i Bonelli, tutti i fumetti dei Bonelli, che sono la tradizione italiana per eccellenza. Poi ci sono molti autori che... diciamo che sono molto gettonati.
Senti, il personaggio che avresti voluto disegnare tu e hanno disegnato altri, che non ha fatto la fortuna di altri, qual è?
Ce ne sono parecchi.
No, dimmi.
No, no.
Vabbè, un personaggio, un supereroe, non lo so, qualcosa che ti... A parte Topolino, che diciamo...
Topolino è il sogno di quasi tutti.
Vabbè, tra l'altro io ho rivisto qualche mese fa la storia di Walt Disney, cioè proprio lui, che...
Il famoso film è quello della... Sì.
Dove praticamente dove mi ha passate di tutti i colori sto Walt, cioè nel senso è caduto in disgrazia, non sapeva come disegnare, dove prendere i soldi all'inizio, c'era un piccolo studio 8, insomma veramente Walt Disney ha iniziato con niente, poi è arrivata la svolta. È un po' la storia di tutti i fumettisti?
Diciamo che lui, i suoi esordi sono all'interno di un contesto storico molto... molto pesante, perché c'era la depressione in America, il famoso New Deal,
sì,
del governo Roosevelt, che è venuto dopo, che ha tra virgolette risollevato le sorti di molti, non soltanto quelli di Disney. Ma è una storia molto complessa.
D'accordo, ma non mi hai risposto al fatto del personaggio.
Non ti rispondo.
Ma non ho capito, perché ci sarà un fumetto che avresti voluto disegnare tu e le hanno disegnate gli americani, i francesi o un italiano, un supereroe?
No, diciamo che io, più che supereroi, io rimango sempre per nel mondo dell'infanzia.
Dell'infanzia.
La mia infanzia. Sembra strano, ma avrei voluto disegnare i Teletubbies.
Non ci credo. davvero?
Avrei voluto inventarli.
Senta, scusi Giampiero, ma tra Teletubbies, Peppa Pig e Masha, dico, voglio dire, i Teletubbies hanno avuto meno fortuna rispetto a una Peppa una Masha.
Se non ci fossero sei Teletubbies non si sarebbero stati neanche Peppa Pig e Masha.
Ti posso chiedere una cosa, ormai che sei qua, ti posso chiedere una cosa, ma la bravura nel disegnare anche una Masha e Orso, a parte lo scherzo, cioè quell'animazione lì, che a volte sembra anche reale, sono stati bravi, ma dietro a un'animazione tipo quella di Masha o quella di Peppa Pig c'è una situazione psicologica, ci sono dei medici che stanno dietro, perché com'è possibile che sti ragazzi sono ipnotizzati da Peppa o da Masha?
Beh, c'è dietro una serie animata dove che è destinata a un pubblico molto giovane, c'è sempre una squadra di medici, diciamo, specialisti che si occupano appunto della corretta fruizione di certi argomenti.
Sì.
Possono esserci pedagogisti, possono esserci dei psicologi.
È incredibile, ragazzi, è incredibile. Comunque...
D'altronde, ecco, a proposito di Teletubbies.
Sì, Teletubbies. Sì, che sono, poi dico, io li conosco perché i Teletubbies li fanno veramente la mattina presto.
Sì.
E li trasmettono adesso da qualche anno, penso, su Rai.
Quando nel 96 diciamo, questo psicologo inglese si presentò davanti alla produttrice della BBC,
sì,
che aveva questo progetto, e diciamo che è stata una scommessa.
Sì.
Da quella scommessa sono partiti quasi 400 episodi. E sono più o meno.
Ecco, per chi non conoscesse, sono andata in rete subito, per chi non conoscesse i Teletubbies sono questi, li conosco bene perché mi hanno tenuto compagnia sempre la mattina all'alba, alle 5:30, alle 6 ci sono già i Teletubbies. E, insomma, sono molto, sono un fenomeno straordinario. Danny, hai visto mai i Teletubbies? Eh?
No, non
hai visto mai Teletubbies. Vabbè, quindi avresti voluto disegnare Teletubbies.
Sì, ma oggi, Vincenzo,
sì, che c'è?
È una giornata importante, guardate.
I corni perché è venerdì 17.
E facciamo.
Sì.
Occhio malocchio.
E quindi seguiamo la voce.
Occhio malocchio.
Oggi sta succedendo di tutto, sì.
Di Saleta. Ti protegge la Madonna dell'Ingoronetta.
Grande Lino Banfi. Il venerdì 17 ce l'abbiamo fatta, è stata dura, molto dura, ma quale forze positive del nostro studio, dei nostri tecnici operatori ha sconfitto. Almeno sono le no. Luca Tutone, buongiorno.
Il pelo irto e setoso.
Ma che stai dicendo, caro Tutone?
Lino Banfi con occhio malocchio. Marchialla.
Bah. Vabbè, detto questo.
Per gli amanti del genere.
Sì, sì, come no, la ringrazio.
Prego.
Porto di mare questa trasmissione. Allora, detto questo, io do la linea proprio a Tutone per le ultime notizie per questa giornata, anzi per questa edizione di GR Med, che è l'ultima, e poi si ritorna a lunedì e poi c'è una giornata di informazione. Luca Tutone, a te la linea, tra poco.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati a questa edizione delle GR Med. Bombole del gas taroccate, sequestrata la Agrigas SRL di Carini, una società napoletana che proseguirà l'attività in amministrazione giudiziaria. Lo stabilimento, che si sviluppa su una superficie di 16.000 metri quadrati con impianto per l'imbottigliamento del GPL, 6.000 bombole e 14 mezzi, era già noto alle forze dell'ordine. Prima di passare alla Agrigas, era la sede di due aziende confiscate nel 2011 perché riconducibili ai vecchi capi mafia Stefano Bontade e Mimmo Teresi. Secondo i finanzieri, nello stabilimento venivano riempite bombole su cui venivano apposti i sigilli di altre note aziende del settore che hanno presentato una querela, da qui l'accusa di frode in commercio, il tutto ovviamente in spregio delle norme di sicurezza. Incidente mortale sul lavoro, Termini Merese, un operaio di 63 anni originario di Palermo è morto nella zona industriale della fabbrica della Tecnocostruzioni in contrada Canne Masche. L'operaio si trovava sopra un montacarichi per saldare una grondaia quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto sbattendo violentemente la testa, indaga la polizia. Un escursionista a bordo di una bici è finita fuori strada a Monte Pellegrino in via Monte Erta. La giovane palermitana Daniela Passantino, di 34 anni, è caduta in un dirupo dopo aver imboccato una strada vietata alla circolazione dei mezzi per il pericolo di caduta massi. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, soccorsa dai vigili del fuoco e dai vigili urbani, poi trasportata all'ospedale Villa Sofia in codice rosso, ricoverata al trauma center con numerose fratture e traumi al torace con prognosi riservata. 20 avvisi di garanzia per omicidio colposo notificati dalla procura di Marsala, da altrettanti medici del pronto soccorso dei reparti di cardiologia e medicina interna, alcuni infermieri dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. Il procedimento è nato dalla denuncia presentata dai familiari di un uomo di Campobello di Mazara, Tommaso Grosso, di 49 anni, morto nella notte tra il 7 e l'8 febbraio, qualche ora dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dove era stato ricoverato per complicazioni polmonari. Si attende adesso l'esito dell'autopsia già effettuata dai medici dell'Istituto di Medicina Legale di Palermo. Chiudiamo con lo sport, ricordando l'appuntamento di questa sera con l'anticipo di Serie A tra Juventus e Palermo. Si gioca allo Stadium alle 20 e 45 con Diego Lopez, che ha portato con sé 22 convocati all'esami, torna titolare infortunato Pezzella. Appuntamento anche su TRM 13 con la partita sul 13, Alessandro Amato e Deliana Chiavetta, a partire dalle 20 e 20 circa, per seguire in diretta tutte le emozioni di questa sfida. È tutto, a risentirci alle prossime edizioni.
GRMed, l'informazione di Radio Med.
Siamo giunti alla fine di questa puntata e di questa settimana. S sole 9. Giampiero Randazzo, grazie. In bocca al lupo, scuola del fumetto di Palermo. Vi verrò a trovare e poi faremo. Voglio vedere l'animazione che sì, fate. Certo. Mi piace. È un mio sogno. Grazie a tutta la squadra, i corni rossi di Danny B, e a Luigi Vitale. Ciao, Rughina, non so dove è andata. Ino Sfameli, Tutone, che conclude con me appunto questa puntata. Buon weekend con i programmi. Come dice Banfi, apri subito. Come dice Banfi.
Oh, il pelo irto e setoso, ragazzi.
E concludiamo così la nostra settimana. In bocca al lupo, incrociamo oggi venerdì 17, a lunedì 7:30. Grazie, sigla!